Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per un ritorno, diciamo ritorno stagionale. Dopo una migrazione estiva, ci siamo lasciati a giugno, di Schiaparelli e Dalì, trasmissione ideata e curata e condotta da Aldo Premoli, al quale ci apriamo a lui con un grande abbraccio radiofonico. Ciao Aldo, bentornato ai microfoni di Radio Arte.
Buonasera, buonasera a tutti. Sono tornato non solo dai microfoni ai microfoni di Radio Arte, ma sono proprio tornato da un viaggione 24 ore fa. E quindi, siccome riguarda questo viaggione i temi che trattiamo in questa rubrica, vorrei raccontarvi, farvi una storia di viaggio. Lo so che le storie di viaggio raccontate dagli altri sono sempre noiose, ma qua ci sono una serie di notizie, credo interessanti, e per varie angolazioni, persino per i tifosi di calcio, che è una cosa di cui io non so niente, non mi occupo mai, che c'è un ansia avversativo, ma qui invece la storia è veramente interessante. Che faccio?
Benissimo. Beh, io direi di iniziare, direi che poi le cose che tu ci dirai, Aldo, ci rimettono proprio in linea rispetto al topic della trasmissione, che ricordiamo essere il rapporto tra arte e moda, perché come sentiremo, diciamo, dalla viva esperienza di Aldo Premoli, da quelle parti da cui lui è ritornato, certamente il rapporto è molto vivo e molto attivo. Prego Aldo.
Beh, allora succede così, succede che ricevo una mail ma non tanto tempo fa, 10 giorni fa, dalla casa madre del brand Valentino. E in questo mail mi si dice: caro Aldo, stiamo per fare una presentazione di una mostra, la più grande che abbiamo mai fatto, che si chiama Valentino Forever, sarebbe bello che tu venissi all'inaugurazione. E io: sì, sì, va bene. E io immagino che la mostra sia a Milano. E dico: sì, sì, va bene, sono a Milano in quel periodo, cioè non ho problemi, sono a Milano, adesso non sono in Sicilia, quindi vengo. E la risposta è: ma veramente la mostra è a Doha? Ah, dico io, a Doha.
Doha, che spieghiamo esattamente dov'è, per chi si fosse collegato in questo momento con noi.
Doha è la capitale del Qatar. Il Qatar è un piccolo stato, posso anche dirvi di quanti chilometri quadrati. Comunque è un piccolo stato ricchissimo con 11.500 chilometri quadrati, ha meno di 3 milioni di abitanti. Bene, è ricchissimo perché è uno dei classi, è un emirato di quelli che galleggiano sul petrolio. E quindi voi mi direte: e che c'entra Valentino? Che è andata a fare Valentino da Palazzo Mignanelli sopra la Trinità dei Monti a Roma a fare una mostra a Doha? Non è una mostra riportata, cioè non è una mostra che l'hanno fatta a Roma, poi l'hanno fatta, non lo so, a Parigi, l'hanno fatta da qualche parte, poi vabbè, questi si sono comprati la mostra. No, no. La mostra, che è la più grande mostra che Valentino abbia mai fatto fino ad oggi, è parte da Doha. Poi non so dove sbarcherà, anche lì c'è un mistero, poi ne parliamo. Parte da Doha, però allora bisogna capire perché fanno una mostra di Valentino a Doha. I fashionisti lo sanno. Allora, Valentino viene acquistato adesso vi dico con esattezza quando, viene acquistato nel 2012 da Qatar Maiola for Investment, che peraltro, per inciso, possiede anche brand come Balmain o Palzileri e i grandi magazzini che stanno a Istanbul di Beymen, di proprietà della famiglia reale del Qatar. In particolare la sceicca, che ha un nome lunghissimo, che poi vi dico, la sceicca è qui, perché dice: ma cos'è successo? Allora, Valentino è fondata nel 1960 da Valentino Garavani con il padre e poi con l'intervento di Giancarlo Giammetti, che è il socio e compagno di vita di Valentino da sempre. Il padre di Valentino non c'è più, ma Valentino e Giammetti ci sono, tant'è che Giammetti era in Qatar, a Doha. Però a un certo punto Garavani e Giammetti vendono il brand, vendono l'azienda, per un bel 300 miliardi di lire, cifra allora favolosa, perché nel 1998 300 miliardi erano una bella cifrona.
Certo.
E sono quelli, a mio parere, non ho i numeri a disposizione, che hanno fatto il più grosso e il più intelligente da un punto di vista loro, delle loro vite. Io ho avuto l'opportunità di conoscerli, non mi posso dire amico, sebbene in famiglia io ho avuto una suocera che ha lavorato come per la comunicazione di Valentino, come PR importantissima allora negli anni 80 e 90, e ho una moglie che in prime nozze si è sposata, non le mie, che si è sposata con l'abito fatto da Valentino, lui in persona, quindi diciamo che un po' conosco la storia. Loro, che sono due personaggi non, proprio non banali per niente, Valentino e Giammetti, fanno questo colpo. Vendono a una cifra favolosa. A chi vendono? Vendono alla HDP, conglomerata in parte di Gianni Agnelli. Passa di mano a un certo punto, cioè la conglomerata vende alla Marzotto e la Marzotto da ultimo vende al Qatar Moyola for Investment, che li possiede dal 2012 e che su Valentino sta investendo molto, ha investito molto e effettivamente Valentino è un marchio, un brand nella fascia lusso che sta andando bene, che è uno di quelli di cui i fashionisti parlano. Adesso alla direzione c'è Pierpaolo Piccioli che sta facendo per quel mondo e per quel lavoro un ottimo lavoro. Ma, e voi mi direte, vabbè, adesso ci hai fatto la storia di Valentino, ci hai fatto la storia del fashion, ma che c'entra Schiaparelli? Che a me ci hai fatto la storia alla Schiaparelli, ma da lì dove sta? Pure da lì. Perché questa mostra è stata curata ovviamente da Pierpaolo Piccioli, che è il creativo ed è il main designer, tutto quanto, ma da Gioni.
Allora, la mostra di Valentino, stiamo dicendo.
La mostra di Valentino viene curata da Massimiliano Gioni insieme ad Alexander Fury. Allora, o Fury, adesso, è scritto F-U-R-Y, che è un, diciamo uno storico e giornalista moda importante che ha lavorato per, che lavora, ha lavorato per l'Independent, per l'allegato del New York Times, cioè uno di quelli importanti nella moda. Ma insomma, è curata da Massimiliano Gioni. Massimiliano Gioni, come molti di voi sapranno, è innanzitutto il curatore del New Museum di New York. Ha curato una bellissima Biennale di Venezia ed è, io sono un fans, nel senso che personalmente lo ritengo uno dei più bravi curatori al mondo d'arte contemporanea.
Sì, sì.
E cura una mostra moda. Moda. Allora, l'intersezione tra moda e arte è fortissima in questo caso, ma mi sembra che sia fortissima non solo in questo caso. Se è vero, come al 99% è vero, che Gagosian ha venduto a LVMH, beh, allora, se uno va alla Biennale di Venezia, una delle mostre più belle che vede è quella di Prada, che ha fatto su Brian, Human Brain, che è veramente una bellissima mostra, un allestimento fantastico. Se pensi a Milano, Prada di nuovo, adesso il 16-17 inaugura quest'altra mostra pazzesca, che sarà una sicuramente per l'autunno-inverno, una delle tre mostre più importanti che ci sono a Milano. LVMH compra Gagosian più tutto quello che c'ha già. Pinot, c'ha, cos'è che c'ha? Christie's o Sotheby's, non mi ricordo, una delle due, quell'altra.
Sì, sì.
Insomma, mi sembra che le entrate, altro che a gamba tesa, cioè le acquisizioni che il mondo della finanza sta facendo, della finanza che si occupa di moda, sta facendo nel campo dell'arte, siano micidiali, cioè non è mai su una cosa così massiccia, io non l'avevo mai vista.
Sì.
La signora La signora Sheikha oltre ad essere stata una delle clienti di Valentino Garavani, cioè era una che andava all'atelier di Valentino Garavani e si comprava gli abiti di alta moda. Poi a un certo punto si è comprata Valentino Garavani, non da lui, ma
con gli abiti dentro.
Gli abiti dentro, ma ammazzato. Difatti in mostra sono oltre 200 outfit, look, chiamiamoli come vogliamo, insomma 200 abiti su manichino. Ci sono anche gli abiti che non fanno parte di nessuna collezione della Sheikha. E la Sheikha era lì e c'erano tutti schierati. Ora, che cosa dice Gioni ai giornalisti convenuti e trasportati con abbondanza di mezzi, tutti che viaggiavano in business, tutti nei migliori alberghi, tutti con tutto pagato, tutti con tutto trasportato da tutto il mondo? Gioni dice, questa mostra che facciamo a Doha è un omaggio a Roma. Questa è la volontà di Piccioli. Per cui abbiamo Roma a Doha. Oh, c'era anche l'assessore al turismo, sport, spettacolo, moda, eccetera, di Roma, che fa pensare che questa mostra andrà a Roma. Non lo so se andrà, perché in realtà, a domanda, questa mostra poi viene portata a Roma? Risposta, non c'è risposta. Cioè, non l'hanno ancora, come dire, schedulato. Questo è un po' un difetto, perché se tu vai a vedere la mostra di Dior e chiedi a LVMH dove va la mostra dopo, ti danno i prossimi 10 anni.
Certo.
Questo, cioè, adesso le cose bisogna dire come sono, no? Però insomma lì eravamo a Doha e non eravamo a Parigi. Quindi, allora, Gioni usa tre vocaboli presi di peso dal linguaggio proprio della storia dell'arte per definire la mostra. Capriccio, Wunderkammer, e il terzo non è un vocabolo ma è il nome di un artista, Joseph Cornell. Io che sono un fan di Gioni, mentre Gioni insieme a Piccioli e insieme a Fury ci trasporta stanza per stanza a vedere la mostra in questo M7, si chiama, che è come se fosse la cosa più simile che mi viene in mente è la Triennale di Milano, cioè loro lo chiamano uno hub per il design, la moda e l'innovazione, costruzione recentissima, ma lì è tutto costruzione, le costruzioni certo. Recentissime sono tutte. E all'interno di questo M7 hanno su due piani, no, l'M7 c'ha più piani, scusatemi, ma su due piani si sviluppa la mostra, con una serie di riferimenti architettonici, riferimenti, sto dicendo, non proprio ricostruzioni, a Roma, al Colosseo, al gasometro, alla scalinata di Trinità dei Monti, oppure le stanze interne del Palazzo Mignanelli, che è la sede storica di Valentino, cioè Valentino certo. Gravani, a un certo punto da Via Condotti, quando apre nel 1960, si sposta a Palazzo Mignanelli, non chiedetemi in che anno, perché non sono riuscito a recuperarlo.
Si parla dei primi anni 80, perché era sede dell'Accademia di Roma.
Sai tutto, bravissimo. E però Piccioli, quando Valentino lascia la direzione, nessuno si sposta da lì, restano lì. Quindi cosa hanno fatto? All'interno dell'M7 hanno ricostruito con un percorso tutto fatto apposta, cioè come succede a Venezia, nell'ultima mostra di Prada, dentro un palazzo antico, e Prada fa tutta una serie di, le chiamo malamente scatole, perché poi sono fatte benissimo, sono delle scatole, che rendono, azzerano gli spazi del palazzo e creano dei nuovi spazi. Così avviene lì. E alla mia domanda, ma quando ci portate in quello che dovrebbe essere il camerino di prova, il fitting o un altro posto, ma questi spazi sono stati ricostruiti in che scala? La risposta è uno a uno. Quindi ricostruiscono lo spazio uno a uno. Devo dire che non è tutto così, nel senso che a un certo punto ricostruiscono Trinità dei Monti e non lo ricostruiscono uno a uno, perché chiaramente comunque, anche se l'M7 è uno spazio nuovissimo e molto grande, beh, la profondità, no? E l'altezza, questo non l'hanno potuto fare, quindi lì fanno un cenno, però ricostruiscono Trinità dei Monti perché è troppo, dico bene quando uso la parola troppo, insomma, un posto riconoscibile di Roma. E poi perché l'ultima sfilata, Alta Moda, di quella autunno-inverno 2022-23, ha fatto scendere le modelle da Trinità dei Monti, quindi c'è un riferimento anche a questa cosa. Dunque, Gioni e Piccioli dicono, Piccioli e Gioni e Piccioli dicono, questa non è una mostra temporale, è una mostra volutamente atemporale, in cui noi mischiamo tutto prima e dopo. Mettiamo uno di fianco all'altro abiti fatti da Valentino, che vengono dagli archivi Valentino, e abiti fatti da Piccioli, che vengono sempre dagli archivi Valentino. Devo dire che l'operazione da questo punto di vista è riuscita. Cioè, tu entri. Allora, la prima sala è una ricostruzione del cortile di Palazzo Mignanelli, dove loro hanno messo degli abiti rossi, perché, come tutti i fashionisti sanno, il rosso è il colore Valentino, c'è addirittura un pantone che è rosso
Non
Valentino.
fatto assolutamente.
Per la prima sfilata che lui fa nel 1959, forse ancora prima di fondare la Valentino S.p.A., sono abiti rossi. Da lì il rosso lui in ogni sfilata non lo abbandona, cioè c'è sempre un riferimento al rosso, persino nella storica sfilata dell'Alta Moda del 1968, che invece è tutta bianca. Ma anche adesso Piccioli, quando fa la sua sfilata, Piccioli ha spinto molto, se devo essere onesto, sul rosa, pink. Piccioli, quando fa la sfilata, però una citazione di rosso la mette sempre. Quindi all'inizio, il primo ambiente che valichi è questa ricostruzione del cortile. All'interno del cortile di Palazzo Mignanelli c'è una scultura di Mito Rai, e loro hanno messo una ricostruzione della scultura di Mito, il solito mascherone di Mito Rai, il solito faccione. Io personalmente non sono un grande fan, ma non importa, questo è un problema mio. Però insomma, intorno mettono questi abiti rossi. Poi ci sono degli spazi che sono ricostruzioni di interni, appunto delle camere dove le clienti. Allora, teniamo presente una cosa, questo è un inciso che va detto. Valentino non è un marchio di prêt-à-porter. Valentino nasce con l'alta moda. Valentino è un sarto d'alta moda che poi farà anche il prêt-à-porter, perché dietro c'è Giammetti, che è un bravissimo, oggi li chiamano Iceo, no? Ma allora era il compagno di vita di Valentino, ha qualche anno meno di Valentino, ed era un bravissimo gestore economico anche della casa. Valentino, quando arriva Giammetti, aveva iniziato, stava già fallendo. Cioè, era un personaggio, cioè uno che ha fatto la dolce vita veramente, uno che sciava con la Faradiba, cioè era uno che frequentava quel mondo. Lui è di Voghera, nasce a Voghera, non nasce figlio di nessuno sceicco, però aveva quell'istinto lì del superlusso, ce l'ha sempre avuto, anche dai racconti familiari che ho avuto. Era un uomo così. Ma se vogliamo fare un pettegolezzo, diciamolo che a un certo punto, quando Agnelli, o comunque la conglomerata, vende Valentino a Marzotto, questo non c'era una cartella stampa ovviamente, lo vende anche perché si stanno lamentando delle note spese di Valentino, di Giammetti. Cioè, gente faceva veramente la grande vita. Capri, Stade, il gran mondo. Ma non è che erano dei poseur, erano veramente così,
Sì.
soprattutto. E vabbè, insomma, Valentino ha frequentato il gran mondo, Hollywood, la Dolce Vita, la Faradiba, tutta sta roba qua. Non è che le prendeva per fare le testimonial. Adesso si fa così, no? Paghi.
Sì.
Cioè, lui faceva quella vita lì, frequentava questa gente qui. Cioè, era così, insomma, no? Quindi, vabbè, mi sto perdendo, però mi sembra carino
No,
raccontare
no,
delle
è contestualizzazione del
cose. Non
personaggio.
so la cartella stampa, insomma. Vabbè, quindi devo dire, questa cosa del mescolare abiti di ogni epoca gli è riuscita, perché io credo che un po' conosco, ma a occhio non riesci subito a capire che quello lì è di Valentino e che quell'altro è di Piccioli. Cioè, cioè quando entri nella stanza non c'è niente, non c'è discrepanza. Quindi l'armonia sono riusciti a tenerla.
Beh, è importante. Sì,
sì, no, questa è la cosa bella, insomma, anche di questa volta. Ce n'è un'altra bella, almeno che a me è piaciuta molto. Allora, a un certo punto ho detto, Gioni parla di capriccio, e di capriccio barocco. Allora, da Wikipedia, senza fare, il capriccio barocco, lui parla addirittura di Correggio Canaletto fino a Goya. Il capriccio barocco è questa combinatoria, diciamo, di paesaggi immaginari, scorti architettonici, atmosfere apparentemente incongrue. Sto leggendo l'articolo che ho scritto, che però un po' uscirà, per cui per questo con questa introduzione, che intendono stupire, ma anche porre interrogativi. Allora, va bene, c'è addirittura una stanza che è intitolata Capriccio Romano. Ora, è evidente, qui facciamo noi una, come dire, una decontestualizzazione, che la moda è un po', è sempre un po' in questo genere del capriccio, no? Cioè, questa cosa del tentare di stupire sempre, di mescolare, di fare le combinazioni, di volare sopra le cose, è tipico, è un tipico atteggiamento della moda. Quindi lì è chiaramente una, come dire, una... è Gioni, che,
certo.
Cioè, che dà delle chiavi di lettura dei vocaboli, usa dei vocaboli della storia dell'arte, perché lui è quella roba lì. Poi l'altro vocabolo, dicevo, c'è la Wunderkammer. Allora, cosa succede? Succede che, come ho detto, la mostra si sviluppa su due piani. Al secondo piano, a un certo punto, mentre passavamo da una stanza all'altra, io che sono un po' rimbambito, non mi sono accorto, c'è la carovana, no? Voi sapete, lo dico io, che quando i giornalisti si muovono embedded, no? Che vengono scortati, e quello lì è un posto particolarmente da embedded, nel senso che Doha è un posto assurdo da molti punti di vista, cioè tutto nuovo. Le strade interne alla città sono a quattro corsie, tipo Los Angeles, dai. I marciapiedi quasi non ci sono, cioè nessuno si sposta a piedi. Cioè io che sono... di provincia, quando chiedo alla concierge scusami, io so che c'è il museo tal dei tali qua vicino, voglio uscire ad andare a vederlo, lui mi dice sì, è vicino, mi dice il concierge, e dico ma quanto ci metto a piedi? Il concierge mi ride in faccia, mi dice a piedi? In che senso a piedi? Dico beh sì, se è vicino, no, guardi, è escluso, lei esce, prende la macchina e la portiamo al museo. Appunto, io che sono di provincia, esco, mi guardo intorno, perché poi sono arrivato di notte, quindi non... e vedo che all'uscita dall'albergo fino alla prima, come dire, raccordo, non ci sono marciapiedi. Quindi tu non puoi uscire dall'albergo a piedi. Cioè non c'è proprio la possibilità. Devi prendere l'autista, punto. Poi, ovviamente, le temperature... potete immaginare quali sono. Quindi come vivono gli abitanti di Doha ricchi? Poi parliamo dell'altro aspetto. Vivono tra i grandi alberghi o le loro case, se sono residenti, e gli shopping mall. Punto. Durante il weekend si va o allo shopping mall, dove ci sono delle simpatiche pavimentazioni con l'aria condizionata che esce dal marciapiede, dalla piazza dello shopping mall, e quindi tu stai fresco, no? Perché c'è l'aria condizionata che viene sparata verso l'alto. Non è molto sostenibile, ma a Doha di sostenibile non c'è niente, nonostante quello che loro dicono nelle cartelle stampa, e punto. Ora, la sceicca, che è, non sono stata una grande fan di Valentino Galliani, ma è una fissata con l'arte, perché fanno degli investimenti sull'arte pazzesca. Cioè, per i campionati del mondo, vedi che sono arrivato al calcio, che iniziano il prossimo 20 novembre, quindi fra sì. La sceicca ha messo in piedi un... ha inaugurato due mega opere specifiche in mezzo al deserto di Eliasson e Neto, non proprio due non piccoli nomi, che fanno parte di 100 opere sparse per il territorio che vanno dall'aeroporto. Ho visto un'opera di Jeff Koons, ma bruttissima, ma bruttissima, non lo posso dire, è una specie di delfino con dei pesci intorno, vedete i balloon di Jeff Koons, ecco, lasciamo perdere, entrano nel suc, ma poi si spargono nel territorio che è deserto. E invece ho visto un'opera di Richard Serra che risale, poi vi dico a quanto, inaugurata nel 2020, meravigliosa. Cioè una cosa... ma pazzesco, cioè 60 chilometri dall'albergo dove stavo, più o meno stavo in centro. In mezzo al deserto arrivi, c'è un segnalino piccolo piccolo, poi il beduino che guidava l'automobile, chiamo beduino perché era beduino, non perché è un insulto.
Nel senso sì.
Con l'abito classico loro, gira in un posto che non capisci perché sta girando lì, ti porta in mezzo alla sabbia e lì vedi che ci sono le impronte dei pneumatici, per cui dici, beh sì, quindi qui qualcuno è passato, e arrivi davanti a queste stele di metallo alte, non so, 40 metri, una in fila all'altra, che Serra ha piazzato in una posizione, io non lo so descrivere perché... Non so, cioè sono, come si chiama, il film di Kubrick, lì, quella roba lì che arriva, no? Che è l'albero del bene e del male, dove ci sono intorno gli scimmioni.
No, è 2001, Odissea nello spazio, immagino. Il monolite, no? Il megalito. Esatto.
Quattro monoliti perfettamente identici, allineati, ma posizionati in un modo che quando arrivi ti manca il respiro. Cioè una cosa... pazzesca, perché tu capisci immediatamente cosa ha fatto lui ha giocato con la luce del sole, il tramonto, l'alba, il monolite fa da clessidra, quindi l'ombra si sposta continuamente e ti porta a guardare in alcuni punti, cioè questo qui era veramente un, non lo so, una parola, siamo io e la mia compagna di viaggio eravamo tutte e due senza parole, cioè è stata un'escursione veramente molto interessante. Comunque io mi sono domandato, ma come hanno fatto a mettere queste cose? Primo, sono un ragazzo intelligente, ho detto le hanno portate via nave, perché cioè, non è possibile. E poi ho scoperto, qualcuno me l'ha suggerito, che le hanno portate da Amburgo, quindi le avranno in una qualche fonderia di Amburgo ha fatto queste cose, immagino in porto. Poi mi sono detto, sì, ma dalla nave... perché il Qatar si affaccia sull'Oceano Indiano, no? Quindi lo vedi, cioè, l'albergo mio dava sul mare, no? Sul mare. Sì, sì. Dici, ma come l'hanno portata dalla nave a lì? No, non con un camion, perché 40 metri, larghe 6, 5, 6, 4, non lo so, non c'è un camion che può attraversare la sabbia del deserto. Cioè, io penso con un elicottero militare, ma il mio... colui che mi ha suggerito la risposta, che è Giancarlo Politi, che evidentemente lui c'era. Non lo so perché mi ha detto che all'inizio avevano avuto delle difficoltà a metterli perché la base, sono ficcate nella sabbia, no? Non teneva, per cui hanno dovuto rinforzare le basi, eccetera, eccetera. Però Politi non mi ha mai risposto su come dalle navi abbiano portato queste cose lì. Comunque... impressionante, cioè comunque un'opera bellissima. Poi il deserto è in sé, come tutti sanno, un posto che uno non riesce a descrivere, però è meraviglioso, qualsiasi tipo di deserto. Quello è uno dei... Vabbè, quindi dicevo, mi sono perso un po' con questa cosa. Sì, Wunderkammer, no? Johnny usa questo titolo, questa parola, Wunderkammer. Allora, cosa succede? Succede che al primo piano finisci di fare tutta una serie di sale, vedi i cartamodelli, gli abiti, questo, quell'altro, e a un certo punto vedo che tutti i giornalisti embeddati si stringono a un punto. Sono un po', come ho detto, un po' rimbambito, e poi... non amo molto essere embeddato, anzi non amo per niente muovermi in gruppo, sto sempre un po' per gli affari miei, e questi mi dicono, allora vieni o no? Era un ascensore, grande, dove dentro avevano messo dei manichini, una luce, avevano allestito anche l'ascensore, io non me ne sono accorto, avevo fatto una figuraccia, però tutti hanno un po' riso, non importa, si chiude l'ascensore, sali, e al piano di sopra entri nella Wunderkammer. Allora, la Wunderkammer è inutile che io spieghi che cos'è, perché lo sapete, ma racconti invece che in questa stanza c'è un abito che si chiama Wunderkammer, che è stato fatto durante, poi vi dico, adesso vado a cercare quale collezione appartiene, che era una collezione che si rifaceva al concetto della Wunderkammer, quindi al concetto di una serie di cose giustapposte che sono un po' di natura, un po' di scienza, un po' di superstizione, ed è un abito... un abito fatto da, no, non da Valentino, ma da Piccioli. In realtà lo fece quando disegnavano insieme Maria Grazia Chiuri e Piccioli, disegnavano insieme Valentino, poi Maria Grazia Chiuri è andata da Dior e adesso sta disegnando le linee di Dior Piccioli è rimasto il main designer. E insomma questo abito, con motivi giaccardi, fauna e flora racchiusi dentro finestre incorniciati da pizzo nero, si chiamava, era una Wunderkammer di stoffa, insomma. E che cosa succede? Succede che c'era quest'abito, poi c'era una serie di oggetti, diciamo di accessori, scarpe, cappellini, eccetera, eccetera, un po' tutti assolutamente non databili, non si sa se era l'ha fatta Valentino, l'ha fatta la Chiuri, l'ha fatta Piccioli, l'ha fatta che appunto avrebbero dovuto dare questa idea di Wunderkammer, di una cosa assemblata, di queste collezioni che nel XVI secolo erano un segnale di cultura, ricchezza, eccetera, eccetera. Se posso essere onesto, questa operazione non mi è sembrata così riuscita, era un po' forzata, ma subito dopo invece arriva una cosa molto interessante, una stanza che hanno intitolato Cahiers de défilés, quindi i quaderni delle sfilate, dove insieme a tutta un'altra serie di abiti esposti, una serie di bacheche, non mi ricordo, 5-6 bacheche messe al centro della stanza per lungo, più due tavoli, uno alla fine e uno all'inizio, no, dove stavano appoggiati questi Cahiers de défilés, mostrano il lavoro che Piccioli fa prendendo dei grandi quaderni e, come dire... prendo degli appunti, cioè lui quando fa le collezioni cosa fa? Prende degli appunti, prende dei pezzi di tessuto, prende delle polaroid, fa delle note, fa un po' dei quaderni che piano piano si compongono su dei ragionamenti che lui fa piano piano mentre fa la collezione. Tu dici, vabbè, in sé potrebbe non essere così rilevante, invece in Piccioli è rilevante, perché Piccioli ha una mania per i libri. Adesso ve la racconto, questo è interessante. Allora, di designer che sono bibliofili ce n'è uno, cioè designer di moda non è necessariamente uno così appassionato di libri. Beh, Karl Lagerfeld lo era, un pazzo assoluto che credo abbia comprato milioni di libri nella sua vita, non so, credo che non riuscisse, a parte che era un grande lettore, era uno che alla Spadolini, diciamo, no? Dormiva 4 ore a notte, leggeva tutta la notte, cioè era un personaggio di questo tipo. Però lui era uno che comprava i libri di qualsiasi genere e tipo. Poi ci sono i designer che hanno fatto i libri, non so, Versace. Versace cosa faceva? Cosa che adesso fanno tutti. No, adesso un po' meno. Poi l'hanno fatto tutti, adesso molto meno, perché ovviamente la carta stampata è... Versace faceva delle campagne fotografiche con fotografi tipo Avedon, Bruce Weber, i migliori fotografi, i grandi fotografi al mondo, che non necessariamente dei fotografi solo di moda. E poi faceva dei libroni illustrati, ma dei libroni proprio, delle robe, i classici coffee table book, insomma, no? E quindi il libro. Ma Piccioli, invece, fa un altro lavoro. Lui fa l'editore. Allora, questa ve la devo raccontare. A parte questi Cahiers de défilés, che sono belli, perché non sono banali, non sono degli appunti, vabbè, potevano farlo tutti, no, hanno una loro grazia, hanno una loro armonia. Piccioli, di recente, ha editato un libro sul rosso, il rosso Valentino, ovviamente, un libro ovviamente carissimo, costosissimo, enorme, bello, in cui ha fatto tirar fuori, questo è dell'anno scorso, si chiama appunto Rosso Valentino, tutte le cose rosse che c'erano in archivio, e ha cominciato a ragionare su questa cosa. Il libro è cucito a mano, nel senso che c'è un filo rosso che passa attraverso tutte le, un vero, cucito veramente, attraverso tutte le pagine. Chiaro, si tratta di un libro d'arte, insomma, no? E vabbè, e ancora fino a lì dici, vabbè, è un designer di moda, fa un libro dai suoi archivi, bello, però. No, non basta. Ha fatto diventare l'editoria un marchio di fabbrica del brand, nel senso che a un certo punto fatto partire questa iniziativa che si chiama Valentino Narratives, no, 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 non lo metto, Narratives proprio scritto, che è un... di tanto in tanto escono dei box, proprio un box di cartone, tutto molto bello, curato, eccetera, eccetera, a con tre cassetti. Tu apri il cassetto, in ogni cassetto c'è una novella, una volta si chiamavano novelle, comunque c'è un testo letterario che non ha niente a che vedere con la moda, di artisti che sono stati selezionati e che lui pubblica come un aiuto proprio alla letteratura, artisti di tutto il mondo. Uno è uscito qualche tempo fa, non mi ricordo, tipo in estate o in primavera. E uno esce, credo oggi o domani, no, o ieri, per Halloween. È un altro, quello là, il primo che è uscito era un rosa intenso, rosa, cioè, ho detto prima, no? Pink Valentino, di nuovo, c'è di nuovo un tampone con Pink Valentino. Questo invece è proprio, non è nero, ma è un po', i colori sono marrone e giallo, cioè è per Halloween con tre, evidentemente, non le ho viste, non sono ancora in circolazione, ma in Italia, ma saranno presto. Immagino se è per Halloween con delle novelle, un po' su questo, non so, boh, saranno racconti horror, non lo so. Comunque, ho visto le foto, però non ho avuto modo di maneggiarlo. E questo è assolutamente una roba che non ha mai fatto nessuno, nemmeno LVMH, nemmeno Pinot. Cioè questa sua passione, questa sua, come dire, questa sua volontà di fare l'editore e di appoggiare, di aiutare talenti internazionali che fanno letteratura. Questa è effettivamente una cosa che io prima di qui non avevo ancora mai sentito. Che dire, mi sa che stiamo esaurendo quasi il tempo, allora adesso vi faccio un
Ma semmai è interessante questa cosa, Aldo, che tu hai detto, cioè a parte il taglio, diciamo che emerge, no? C'è cioè un taglio della mostra di moda che però diciamo, non è la prima volta, ci sono già stati degli accostamenti. Prima hai citato Versace, sicuramente Versace Andy Warhol, cose di questo genere, no? Però c'è cioè un taglio di un profondo, diciamo, di una mostra curata da un curatore d'arte, il quale può anche scegliere di non fare una mostra di moda, cioè non è che per forza dobbiamo sempre vedere l'aspetto, insomma, non lo so, contabile della faccenda, non so, questo parlo in preventivo,
No,
diciamo così.
no, no, Federico, ti devo contraddire. E allora
Ah
qui
sì?
cominciamo
Ok.
a dire delle cose pericolose. Allora, certo, potrebbe essere così, però questa ti assicuro, Federico, è una mostra di moda. Cioè, che poi Gioni, che è bravissima, Erimo, abbia utilizzato dei vocaboli o le sue competenze specifiche di curatore d'arte, anche perché l'hanno chiamato.
Appunto, è questo che volevo mettere in evidenza, perché insomma, uno potrebbe dire no, guarda, non mi interessa, oppure faccio un'altra cosa, insomma, ecco, insomma, in questo senso. Però c'è un taglio che un taglio di lettura, di accostamento, come se fosse una mostra di circuito da quello che ci racconti.
Ma io però, appunto, stavo per dire una cosa, però lo dobbiamo dire. Cioè, allora, abbiamo parlato di Eliasson, abbiamo parlato di Neto, abbiamo parlato di Richard Serra, abbiamo parlato di Gioni. Il museo più bello che c'è lì, che è il Museo d'Arte Islamica, l'ha fatto Pei, quello della Piramide dell'Ouro, inutile dirlo. Un altro bello l'ha fatto Jean Nouvel. Cioè, ragazzi, io sono terra a terra, ma lì ci sono tanti, c'è tanto di quel denaro che nessuno dice di no a quel denaro lì. Scusate, sono cattivo? No, però è la verità. No, o no? Sono troppo basico? O dico troppo la verità? Dico le cose come stanno? Nessuno dice di no. Io non lo so, le cifre non ve le so dire, però questi nomi sono nomi micidiali, Jeff Koons, nomi micidiali. Nessuno dice di no. Questi signori sono così ricchi che, vabbè, tu mi dici, vabbè, vale anche per Arnaud, vale anche per Pinot, vale anche per Prada. Beh, non è proprio la stessa cosa. Mm-hmm. Qui l'argomento si va molto delicato. Cioè, Arnaud e Pinot sono a Parigi, Prada è a Milano e quella lì è Doha, in Qatar. Mm-hmm. Sto pensando quello che qualcuno pensa che io sto pensando. Sto pensando a che cosa direbbero, per esempio, delle associazioni di diritti umani. E mi fermo qui. Andate, fatevi la vostra ricerca, non è necessario che lo dica io. Cioè, pure io, non è che sono Santa Teresa d'Avila. Cioè, sono gentilissimi, mi hanno detto, Aldo, vieni quando vuoi. Perché volevo dirvi una cosa, questa mostra è inserita all'interno di un'attività che si chiama Qatar Creatives, che prevedeva 8 giorni di visita in musei, ristoranti, alberghi, sport, gite, talk, la mostra, il kayak, i quad nel deserto, quello che tutto quello che vuoi, per centinaia di giornalisti, centinaia provenienti da tutto il mondo. Possiamo non dirle queste cose? Dobbiamo dirle se siamo persone. Facciamo il nostro lavoro di cronisti, non è che diciamo niente di strano. O mi sbaglio, Federico?
No, ci siamo e sicuramente cioè, non è che da dire c'è del vero, cioè, la realtà è andata in questo modo, ma si direbbe diciamo una situazione d'altri tempi rispetto a quello che abbiamo vissuto da 2 anni a questa parte.
Cioè, altri paesi, se... non d'altri tempi, temo. Cioè, veramente un altro mondo. Cioè, io sono stato embeddato, io ho detto, vengo 3 giorni, non 8, vengo 3 giorni, voglio vedere i musei, mi hanno detto, ma fai quello che vuoi, hai gli autisti a disposizione, vengo ovviamente a vedere la mostra perché mi avete invitato per quello, e poi torno a casa. E sono stato 3 giorni. Però cioè, lì c'era gente che stava da 8 giorni a fare sì, tutto. Sì. Ed era tutto organizzatissimo, Cioè, allora, il Museo d'Arte Islamica, che viene considerato un po' come loro, non so, la cosa più importante, l'ha fatto Pei nel 2000, poi c'è Jean Nouvel. Adesso Herzog de Mouron stanno facendo un nuovo museo che si chiamerà Louis, qualcosa del genere, in un posto che non è esattamente Doha, che per il momento viene presentato con una mostra contemporanea in 4 gallerie diverse, una mostra parallela in 4 gallerie diverse, che illustra come sarà questo nuovo museo e quali meraviglie di collezione d'arte ci saranno all'interno di questo museo. È una roba, sì, come dici tu, qui non lo so io. Cioè, ti lascia esterrefatto. Cioè, io ho dato i dati. Allora, loro aspettano 1,5 milioni di tifosi aspettano che poi ci vadano, la vedo difficile, no, la vedo difficile. Gli italiani non ci andranno, come sappiamo, siamo esclusi al campionato del mondo. Mio figlio, ridendo, mi ha detto, era una questione etica, poi non avevo capito perché, adesso ho capito. E no, non è una questione, cioè, l'Italia non si è qualificata.
Estetica, diciamo così, estetica,
formativa. Prendendomi in giro, io non so niente di calcio, mi dicono, ma papà, è una questione etica. Ah, adesso ho capito, la battuta l'ho capita in ritardo. E 1,5 milioni di visitatori che, spargendo 100 opere assai specifiche, 12 musei, in un territorio che abbiamo visto quanto è grande, sperano che non vadano solo allo stadio 1,5 milioni di persone, ma si spargano un po' sul territorio, eccetera, eccetera. Che dire? Vi ho raccontato un viaggio in maniera un po' sconnessa, ma credo che, siccome non è che parliamo spesso del Qatar, insomma sappiamo molto del Qatar, possa essere, conoscere questa realtà. Poi tra l'altro questi 2,9 milioni di abitanti, io non so se sono tutti qataresi, perché lì funziona così. Allora, la mano d'opera è del sud dell'Asia, cioè non sono del Qatar. E io non riesco a distinguere onestamente un signore del Qatar da uno, sì, è pieno di indiani, per esempio, o pakistani, o bangladeshi, quelli un po' li distingo, e quella è la manodopera. Sono quelli che lavorano nei cantieri, sono quelli che lavorano, fanno il lavoro più basso per quello che ho potuto vedere io, negli alberghi, cioè sono quelli che puliscono negli alberghi, certamente non sono quelli, nemmeno la concierge, insomma. E lì questa presenza è molto forte, credo che non vivano proprio delle situazioni meravigliose, almeno così dicono le organizzazioni umanitarie, non ho visto, però. E quindi, insomma, è un bel flash, è un bel, ci sono, è un po' una torta a mille foglie, insomma, ci sono tanti strati da capire, magari non lo capisci in tre giorni in cui ti muovi tra un albergo con l'aria condizionata a palla che non riesci ad abbassare, ma questo è normale, perché è così anche in America, e una mostra è un party. Che dici?
Ma guarda, era sicuramente una cosa interessante, una sorta di grande Luna Park, diciamo, dell'arte, e comunque sia anche della cultura per certi versi. E dopo è, diciamo, una cosa anche curiosa che l'abbiamo messa in relazione ai mondiali di calcio, cioè che abbia dato in là per fare queste cose alla fine. Mi sembra così un pensiero, non lo so, interno, diciamo, al mondo dell'arte, credo anche nuovo, perché c'era stato il caso eclatante di Barcellona, quando c'erano le Olimpiadi che avevano creato installazioni lungo la Barcelloneta e anche altre realtà, però quindi, insomma, è una realtà che prende spunto da un episodio, ma che poi rischia di diventare, diciamo, qualcosa che sarà il caso di emulare in maniera anche molto difficile, perché c'è un investimento, credo, abbastanza sostanzioso, abbastanza importante. Semmai per capire questa mostra di Valentino, cioè si colloca, diciamo, all'interno di questo pacchetto di offerta.
Sì, assolutamente.
Qualcosa, sì. Cioè, come taglio, perché il calcio poi sempre, perlomeno dalle nostre parti, lo vediamo sempre con una situazione super popolare, insomma trasversale, no? Però abbiamo questa idea dei tifosi che vanno, spaccano il popolo, una cosa così, invece lì, cioè, forse non se li aspettano, perché aspettano un altro target a questo punto. Esiste anche un altro tifoso di calcio, vandalizza Bernini.
Mi fa piacere che tu abbia, come dire, toccato questo punto, perché io onestamente non l'avevo messo a fuoco bene, ma insomma la verità è questa. La mostra di Valentino si inserisce all'interno di una serie di manifestazioni che questa organizzazione che si chiama Qatar Creatives ha messo in piedi, sempre gestita dalla Sheikha, perché lì è la Sheikha che si occupa di queste cose, è la presidente di Qatar Museum, eccetera, eccetera, ha messo in piedi, in occasione dei campionati del mondo di calcio, che prevedono installazioni, mostre nei musei, e anche, è come se mi viene in mente, come si dice, l'Expo di Milano, no? Cioè, a un certo punto, se c'è l'Expo di Milano, è chiaro che la Triennale di Milano farà qualche cosa che ha a che vedere col flusso, per intercettare il flusso di persone che vengono a Milano a vedere l'Expo.
Infatti fecero arte e cibo, perché il focus era il cibo, no? L'Expo.
E quindi, voglio dire, e poi magari chiudiamo qui, però non è un però avversativo, è un però congiuntivo. Adesso, c'entra e non c'entra, ma forse c'entra. Guarda cosa sta succedendo nei musei, con quelle lì che si vanno a fotografare davanti alla primavera, e quelli che tirano sui vetri.
Arte cibo anche quella.
Cioè, sta succedendo che il mondo dell'arte diventa un luogo di residenza e comunicazione come non è mai stato prima. Cioè, i musei stanno diventando hot, o per una ragione, tra virgolette, politica, o per una ragione di comunicazione, cioè il più grande... no, quello non c'entra niente, stavo svarionando. Però si fa riferimento all'arte contemporanea o non per comunicare, per il turismo, insomma. Poi non è che stiamo dicendo delle cose strane, cioè le mostre che vengono fatte in estate in Italia, che sono migliaia, moltissime di queste mostre sono delle trappole per turisti. Non c'entra niente con il Qatar adesso, sto facendo un discorso diverso. Cioè, vengono fatte per intercettare i turisti che vanno nelle località. Quando io faccio una mostra a Noto, faccio una mostra per la società civile, ma le mie mostre non sono fatte per i turisti, sono fatte per la società civile. Ma contemporaneamente ci sono mostre, tante, fatte assolutamente per sbigliettare e per beccare il flusso turistico. Questo avviene ovunque, giusto? No? Quindi anche queste, cioè il flusso turistico per il Qatar, sono il Qatar non è un luogo dove uno va a far turismo, adesso onestamente. Il Qatar è un luogo dove la gente va per lavoro o sì, per lavoro. Qui invece, con i campionati del mondo, ci sarà un flusso turistico che loro non hanno mai avuto prima, suppongo.
Infatti è interessante come loro se lo aspettano e come, diciamo, si muovono anche con questa disinvoltura da collezionista. Organizzano queste grandi mostre, organizzano queste mostre, direi anche installazioni da magnati da altri tempi e da altri posti. In relazione a una manifestazione che è popolare, ma che a questo punto diventa popolare nel riverbero, quindi un calcio che è sempre più popolare nel riverbero, ma che ha un protagonismo, diciamo, in presenza, che a quanto pare poi verrà fuori. Infatti è quasi interessante come fenomeno da vedere, no? In questo senso, fenomeno, diciamo, sociale, quasi etico, capire come si svilupperà. Direi che questo che ci hai riportato, Aldo, non soltanto è un excursus di un viaggio, diciamo, breve ma super intenso, da quello che ci hai raccontato, uno spaccato di un territorio, di uno stile di vita che non è a tantissime ore dal nostro, però è anche lontanissimo, diciamo, da quello che è il nostro modo di vivere in questo momento.
Un'ultima annotazione. Allora, il museo più importante che c'è lì è sicuramente quello che ha disegnato Pei, che è questo museo d'arte islamica. È una cosa impattantissima, nel senso che quando arrivi, cioè, Pei non è mica uno qualunque, è enorme, ha una collezione d'arte islamica impressionante. Sto parlando di arte islamica, non di arte del Qatar. Qatar non ce l'ha. Cioè, io ho avuto la sensazione... Allora, quando parli con gli esperti, magari anche più esperti di me, di questo museo, tutti dicono è una meraviglia, le collezioni sono pazzesche. Effettivamente, pezzo dopo pezzo, ci sono delle cose pazzesche. Io però, che sono di provincia, ho avuto la sensazione di essere da Christie's.
Interessante quello che dici. Anche perché molta arte islamica, diciamo così, è abbastanza piazzata tra Inghilterra e Stati Uniti, adesso non per dire, però sì.
No, nel senso che è tutto, cioè sono veramente, è una Wunderkammer anche quella lì.
Sì, sì,
è tutto una Wunderkammer, nel senso che sono delle collezioni acquistate di grande pezzi di grande qualità, ma sono delle collezioni acquistate. Io sarò di provincia e anche sarò un po' romantico, però secondo me ci sono dei luoghi e dei musei che tu senti una vibrazione che va al di là del pezzo esposto e lì non vibra. Però io sono ignorante perché molti più esperti di me mi hanno detto a me non vibrava. Non so cosa fare. Io avevo la sensazione di essere in un'asta di Christie's. Quello mi è venuto in mente. Beh, bella questa cosa, bella quest'arma, bella questo gioiello, bello questo vaso, bella quella ceramica, raku giapponese o questo gioiello indiano o questo pezzo iraniano o questo tappeto turco.
Sì, sì,
peraltro, ecco. Peraltro, no, veramente chiudo adesso perché sto veramente... Cioè, il nuovo museo che stanno facendo ha questo concetto di base. Noi siamo al centro, sulla costa centrale dell'Oceano Indiano. Le rotte dell'Oceano Indiano, qui veramente è un altro paese, un altro continente, hanno incrociato popoli diversi e questo museo che costruirà sarà un omaggio all'incontro di popoli diversi sulle rotte dell'Oceano Indiano. Punto. Questo è il nuovo concetto del museo che fanno Herzog & Moore. Punto. Ho finito.
E allora direi di chiudere così, e ringraziando Aldo Premon di questo racconto, che è stato un racconto di qualcosa che lui ha visto, qualcosa che ci ha fatto vedere anche a noi attraverso questa narrazione e che ci apre a un punto interrogativo, appunto, come sarà questa realtà che inizia il 20 di novembre con i campionati del mondo e questo rapporto tra moda, arte e a questo punto anche calcio, quindi un terzo elemento che va a comporre questo puzzle che piano piano stiamo delineando all'interno di queste trasmissioni sempre più ricche, sempre più interessanti. Ringraziamo Aldo Premoli, diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie anche a voi, amici in ascolto.
Buonasera.
Cari saluti a tutti.